E con noi in studio Dario Castaldo. Buongiorno Dario.
Buongiorno, buongiorno a voi, buon pomeriggio a tutti, visto l'ora alla quale è suonata la sveglia questa mattina.
Hai l'aria un po', come
vero?
Un po' scombinata.
Si nota, eh?
E poi soprattutto adesso dovrai fare la prossima mezz'ora con accento portoghese, se ce la fai, in omaggio all'impresa.
Tanto mettiamoci d'accordo su Eder o Eder, che è già un passo avanti.
È già difficile quello, in effetti. Io la direi alla francese, come omaggio al fatto che la partita era a Parigi. Allora, tutto sembrava pronto per il successo dei padroni di casa di Didier Deschamps, e invece poco fa il Portogallo si è laureato campione d'Europa, nonostante in finale abbia comunque dovuto fare a meno del suo giocatore migliore, almeno presunto migliore.
Sì, sicuramente è stata un'impresa nell'impresa, perché il Portogallo già si presentava alla finale di Saint-Denis senza grosse credenziali. Ricordiamo questo percorso a ostacoli dei lusitani nel corso del campionato europeo: terzo posto nel girone strappato in extremis grazie a 3 pareggi contro Islanda, Austria e Ungheria, ottavi di finale vinti ai supplementari contro la Croazia grazie a un unico contropiede, un blitz offensivo di Quaresma dopo 115 minuti passati soprattutto a difendersi, idem nei quarti di finale contro la Polonia, altra partita molto poco godibile conclusa ai calci di rigore, rigori decisi da un unico errore di Błaszczykowski. Insomma, i lusitani erano arrivati in semifinale senza convincere, ma soprattutto senza vincere. Già quello era una sorpresa, senza vincere, lo ricordiamo, nell'arco dei 90 minuti, perché poi quello che fa fede nei record. Ma insomma, la semifinale contro il Galles a Lione ha insomma mostrato le potenzialità di questa squadra, 2-0, e con grande evidenza la stella di Cristiano Ronaldo, che aveva spaccato quella partita con un gran bel colpo di testa. Cristiano Ronaldo, che si era avvicinato a questo europeo in condizioni precarie, lunghissima la sua stagione, un infortunio che già lo aveva debilitato nel corso della finale di Champions League, ma insomma fatto sta che contro il Galles c'era stato il suo zampino. Sembrava comunque in generale che il Portogallo fosse arrivato in finale un po' per grazia divina, ma soprattutto grazie al tabellone dei sogni, senza aver affrontato nessuna delle grandi. E poi, come ricordavate, dopo 25 minuti ha dovuto anche fare a meno di Cristiano Ronaldo, che è uscito malconcio dopo un contrasto con Payet. Contrasto, secondo qualcuno Payet lo ha fatto apposta, diciamo che è intervenuto in maniera poco ortodossa sul ginocchio di Cristiano Ronaldo. L'infortunio dopo 9 minuti, Cristiano Ronaldo ha stretto i denti per un quarto d'ora, poi il 3 volte vincitore del pallone d'oro è stato costretto ad alzare bandiera, tra le lacrime è uscito, sostituito proprio da Quaresma. Lì è stato bello vedere lo stadio di Saint-Denis applaudire in piedi l'attaccante del Real Madrid che usciva in barella, anche se va detto che probabilmente era anche un modo per festeggiare il fatto che, se c'era qualche piccolo dubbio sul fatto che la Francia fosse favorita e che andasse a vincere questa finale dopo l'uscita di Cristiano Ronaldo, sembrava soltanto questione di tempo.
Applausi di sollievo, praticamente.
Facendo invece un salto temporale, 2 ore dopo l'uscita di Cristiano Ronaldo in barella, ecco che cosa hanno ascoltato i telespettatori di SBS che ha trasmesso la gara a partire dalle 4:15 di questo mattino, che ha concluso la diretta pochi istanti fa, proprio nel momento in cui il Portogallo è diventata la 10ª nazionale differente a vincere un europeo. But it's the greatest night in Portugal's football history. For Cristiano Ronaldo, from tears to cheers and more tears this time of joy. Their first major trophy against all the odds. And France, just as Portugal did themselves in 2004, fail in front of their own fans. And it's Portugal who are champions of Europe.
Sì, allora il Portogallo sostanzialmente, anzi la Francia fa esattamente quello che ha fatto il Portogallo 12 anni fa, perdendo in casa di fronte ai suoi fan. Il Portogallo venne punito dalla Grecia e questa volta ha ridato il favore. Noi abbiamo ascoltato appunto il fischio finale della sfida di Parigi tra Francia e Portogallo. Dario, quanto si è visto in finale? È un successo meritato quello per Cristiano Ronaldo, per un po', e compagni?
Sì, insomma, raccontiamo un po' quello che si è visto a Parigi. Didier Deschamps aveva confermato gli stessi 11 che avevano battuto la Germania in semifinale, quindi con Payet, Griezmann e Sissoko dietro l'unica punta che era Giroud. Dall'altra parte il CT portoghese Fernando Santos aveva impostato la gara ovviamente su difesa e contropiede. L'infortunio di Cristiano Ronaldo aveva tolto una possibilità tattica, se vogliamo l'unica, e come conseguenza i lusitani hanno abbassato ulteriormente il baricentro, consentendo così alla Francia di mantenere un ottimo possesso palla. Buon per il Portogallo che rispetto alla semifinale erano rientrati sia Carvalho sia soprattutto Pepe, quindi in difesa c'aveva i pezzi da 90 il Portogallo, e la difesa con le buone e con le cattive ha retto. Alla fine sono stati 10 i cartellini gialli estratti dall'arbitro Clattenburg, 6 dei quali all'indirizzo dei lusitani. Praticamente tutta la difesa del Portogallo è finita sul taccuino del direttore di gara. Nel primo tempo va detto che è successo poco al di là dell'infortunio di Ronaldo. Nella ripresa al 21esimo la prima grossa occasione per la Francia con Coman che ha pennellato un cross sulla testa di Griezmann. Il capocannoniere del torneo ha staccato bene ma non ha inquadrato lo specchio della porta per pochi centimetri. Dopodiché il portiere portoghese Rui Patricio è salito sugli scudi, prima ha salvato su Giroud poi su Sissoko. Al 92esimo nei minuti di recupero Gignac, che era da poco entrato al posto di Giroud, ha sfiorato il gol partita, ha colpito il palo dopo una bella veronica nell'area piccola, ha colpito praticamente a colpo sicuro il pallone, ha sbattuto sulla faccia interna del palo ed è uscito. Dunque per la prima volta nella storia degli europei i 90 minuti si sono conclusi sullo 0-0 e si è andato ai supplementari. Nel primo tempo supplementare la prima chance nitida è capitata al Portogallo di testa ed era che era entrato al posto di Renato Sanchez, ha impegnato il portiere francese Lloris. Poi al terzo minuto del secondo tempo supplementare il Portogallo ha anche colpito una traversa su punizione di Guerreiro. Lì c'è stato il merito del Portogallo che dopo 90 minuti badati soprattutto a difendere ci ha provato nei supplementari. 4-3-3 in formazione, la Francia un po' stanca ha patito gli attacchi del Portogallo che poi al quinto minuto del secondo tempo supplementare ha riscritto la storia con questa rete di Eder.
Here comes Eder. Not got much help. Oh, he doesn't need any help. How about that? The striker who rarely scores has scored maybe the biggest goal in the history of the Portugal national team.
Questa appunto la telecronaca del gol che ha deciso la finale degli europei, messo a segno dall'uomo che non segna mai, come l'hanno ribattezzato i telecronisti.
Sì, insomma, un po' ingeneroso, soprattutto perché lui se lo ricorderà per sempre questa telecronaca. Magari la dovrà far vedere a nipoti e pronipoti.
Doppiata però in portoghese.
Non è un grosso biglietto da visita, almeno in inglese. Speriamo per lui che in il portoghese gli abbiano dato un po' dei riconoscimenti sicuramente migliori. Fatto sta che si chiama Edercito Antonio Maceo Lopes, un ragazzone di 29 anni, nativo della Guinea Bissau, per ironia della sorte gioca proprio in Francia, a Lille, dove quest'anno ha giocato appena 13 partite segnando 6 gol, reduce da un paio d'annate fallimentari, una delle quali con lo Swansea, e in generale con la maglia della nazionale portoghese. Aveva giocato prima di questa sera o questa mattina in Australia 27 partite segnando appena 3 gol, quindi non era proprio un attaccante di quelli letali. Insomma, fatto sta che qui è stato davvero fenomenale perché era circondato da 4-5 difensori della Francia, era ai 25 metri, non ci ha pensato due volte, ha fatto partire questo gran destro rasoterra che ha sorpreso Lloris e che ha deciso la partita, e con questo gol ha riscritto la storia perché ha restituito alla sua nazionale quello che la Grecia le aveva soffiato nel 2004, cioè un titolo europeo praticamente scontato, perso davanti al proprio pubblico. Poi perché il Portogallo non batteva la Francia in una gara ufficiale dal 1975, perché la Francia aveva sempre vinto tutti i precedenti importanti con i portoghesi, e anche perché la Francia aveva praticamente sempre vinto le manifestazioni che si era trovata ad organizzare, l'Europeo dell'84, i Mondiali del 98. E quindi per una volta i Blues, che avevano tra l'altro già cominciato a far circolare gli autobus che erano pronti poi a festeggiare la squadra, a portare la Francia in delirio.
Ho visto la foto.
Sui Champs-Élysées.
Campioni d'Europa.
Campioni d'Europa, probabilmente lo dovranno rottamare.
Che smacco, è andata male questa volta per la Francia.
Tra l'altro, Dario, è stato poi un torneo delle sconfitte delle proprie bestie nere. C'è l'Italia che ha battuto la Spagna, poi la Germania che è riuscita a battere l'Italia, che praticamente non c'è mai riuscita in competizioni ufficiali, e la stessa Francia che sorpassa i tedeschi, anch'essa la Francia si è sempre trovata in difficoltà contro i tedeschi, e adesso questa finale qua.
Portogallo contro la Francia, senza dimenticare l'Islanda contro l'Inghilterra, che è una cosa che ancora fa sorridere in tanti in giro per il mondo.
Senti, rimaniamo a parlare ancora di calcio, ma spostiamoci in Italia, dove le squadre chiaramente sono nei loro ritiri, e si parla anche di calcio mercato. Cosa c'è di nuovo?
Allora, diciamo dal punto di vista dei ritiri che le prime a tornare al lavoro sono state il Sassuolo, che che giocherà i preliminari di Europa League, la Roma che giocherà i preliminari di Champions League e il Bologna per motivi non meglio identificati. Ma sono già tutte le squadre italiane, sono nuovamente all'opera. Al centro dell'attenzione c'è il mercato, in particolare questo europeo sembra aver portato l'attenzione di alcune squadre inglesi sui gioielli della Juventus, quindi con un'offerta faraonica da parte del Manchester City per Leonardo Bonucci, addirittura si parla di 60 milioni di euro, e lì la dirigenza bianconera che già insomma negli ultimi due anni, da Tevez a Pirlo passando per Vidal e non ultimo Morata, ha visto già partire dei pezzi molto importanti, sembra che possa vacillare davanti a un'offerta del genere senza considerare quella per Pogba, perché oltre al Real Madrid sembra esserci anche il Manchester United sul centrocampista francese della Juventus. E l'attenzione però si è spostata anche a Roma, dove la Lazio era in attesa del nuovo tecnico Marcelo Bielsa, l'ex tecnico dell'Argentina, recentemente sulla panchina dell'Olympique di Marsiglia, era pronto a sbarcare all'aeroporto di Fiumicino ma non si è presentato. Poi lui ha spiegato di non essersi presentato perché la Lazio non gli avrebbe garantito e alcuni giocatori che lui aveva richiesto espressamente. Questo ha creato enormi polemiche, già la presidenza della Lazio non è molto amata, in particolare il presidente Claudio Lotito, il quale poi ha convocato una conferenza stampa per spiegare per quale motivo in realtà è stato Bielsa a prendere una decisione del tutto immotivata. Tra l'altro la conferenza stampa molto accesa, nel corso della quale i giornalisti si sono alzati e se ne sono andati proprio da veri e propri tifosi. Ma ascoltiamo almeno la giustificazione di Claudio Lotito.
I programmi del Lazio non saranno abbandonati, tutt'altro. Per quanto concerne il mercato vedrà la conclusione degli obiettivi che ci eravamo prefissi, come con le regole del mercato, perché qualcuno forse dimentica che il mercato in Italia si apre il 1° luglio e quindi tutti gli atti antecedenti non hanno nessun motivo di esistere, perché il mercato è rappresentato al 1° luglio per chi riconosce le regole. Purtroppo non tutti conoscono le regole e quindi e non le rispettano.
Il brusio che sentivate di sottofondo era l'addetto stampa della Lazio che cercava di trattenere in sala i giornalisti che si stavano alzando e se ne stavano andando per protestare per il fatto che Claudio Lotito non avrebbe accettato domande nella circostanza. Va detto che ha da questo punto di vista perfettamente ragione il presidente della Lazio, cioè inutile sottoscrivere contratti prima del 1° luglio perché comunque non sono validi. Dall'altra parte c'è stata una frecciata nei confronti di Marcelo Bielsa, tecnico argentino che è soprannominato il loco, il pazzo, e quindi dicono ecco abbiamo capito perché viene soprannominato il pazzo. Va detto che la Lazio è stata affidata in tutto questo marasma a Simone Inzaghi.
Allora noi chiudiamo la nostra pagina dedicata al calcio e continuiamo con lo sport. Tennis, poco fa infatti si è concluso il torneo di Wimbledon, che ha segnato il ritorno al successo di Serena Williams da una parte e di Andy Murray. Cominciamo dalle donne, perché dopo le delusioni degli ultimi 10 mesi l'americana è riuscita finalmente a mettere le sue mani sul suo 22esimo slam.
Sì, e così eguagliando il record di Steffi Graf, i problemi sono cominciati per Serena Williams 10 mesi fa con la semifinale degli US Open contro Roberta Vinci, poi la sconfitta in finale agli Australian Open contro Angelique Kerber, quella nella finale del Roland Garros appena un mese fa contro Garbiñe Muguruza. Dunque a Wimbledon c'era grossa pressione nei confronti di Serena Williams, che in finale al termine di un match estremamente bello ha battuto 7-5, 6-3 Angelique Kerber. Ascoltiamo proprio Serena Williams ammettere che effettivamente in questi 10 mesi non sempre ha dormito bene. Ascoltiamo.
I think it was a great final. She played really well. We had a lot of long, tough points, and you know, I think every single point I worked for, and nothing was given to me. So, yeah, I made for a really good match. Obviously, had some really tough losses, but you know, if you look at the big picture, I was just thinking about you know getting to 3 finals, Grand Slam finals, and you know, in the past 8 Grand Slams, I don't know how many finals I've been in, so it's pretty impressive. And so I had to start looking at positives and not focusing on that one loss or per tournament, which really isn't bad. And for anyone else on this tour, would be completely happy about it. So once I started focusing more on the positives, I realized that I'm pretty good, and then I started playing a little better.
I'm pretty good. È abbastanza brava, bravina diciamo, può migliorare Serena Williams. Tra gli uomini il torneo è stato caratterizzato dall'uscita prematura di Novak Djokovic, Roger Federer non è riuscito ad approfittarne. E così Andy Murray è tornato dopo 3 anni a conquistare un titolo dello Slam. Dario, com'è andata?
Allora, è andata che Murray, come dicevi tu, ha approfittato dell'assenza di tutti gli altri grandi, è tornato a vincere uno Slam e ha ammesso in conferenza stampa che 3 anni fa effettivamente non si fosse proprio goduto quel trionfo, perché la Gran Bretagna attendeva un vincitore slam da più di 70 anni. Ascoltiamo Andy Murray.
I feel happier this time. I feel more content this time. I feel like this was sort of more for myself, you know, more than anything. You know, last time it was just pure relief and I didn't really enjoy the moment as much, whereas, you know, I'm going to make sure that I enjoy this one more than the others.
Non è partito benissimo.
Meno male che si sentiva più felice.
Anche pianto a questo punto, proprio a caldo, dopo aver battuto in 3-7, 6-4, 7-6, 7-6 Miloš Raonic. Va detto che per Murray è il terzo slam della carriera dopo gli US Open 2012 e Wimbledon 2013. Lo ha vinto senza però battere nessuno degli altri cosiddetti Fab, che gli hanno sempre sbarrato la strada. Nadal a Wimbledon non ha neanche giocato. Djokovic è uscito nel terzo turno contro Querrey, mentre Federer si è fermato in semifinale contro Raonic. Un match che sembrava vinto dallo svizzero, che aveva avanti 2-7-1, che l'elvetico ha ceduto in 5-7. Il modo in cui è maturata quella sconfitta ha portato un'agenzia di betting britannica ad aprire subito le scommesse sul possibile ritiro di Roger Federer. Su questo argomento abbiamo chiesto un'opinione a Riccardo Bisti, giornalista di Tennis Best.
Significa moltissimo, perché ormai era diventato un incubo. Lei stessa a inizio torneo aveva messo il veto assoluto sul trattare questo argomento. 22, per i pochi che non lo sapessero, è il record di slam vinti nell'era Open, un primato che apparteneva, che adesso Serena condivide con Steffi Graf. Vuol dire tanto perché è arrivata piuttosto agevolmente a 21 e nei primi 3 anni di collaborazione con Patrick Muratoglu è riuscita veramente a costruire un'aura di invincibilità che probabilmente non aveva nemmeno nei suoi anni migliori nella prima decade del XXI secolo, anche perché se andiamo a vedere questi 22 slam sono spalmati su 17 anni, quindi ci si domanda quanto avrebbe potuto vincere di più Serena, soprattutto negli anni precedenti, quando il tennis sicuramente non era in cima alle sue priorità. Lo è diventato nel momento in cui è nata un po' casualmente questa partnership con Muratoglu dopo l'eliminazione al primo turno di Roland Garros del 2012. Se infatti andate a vedere la sua carriera, c'è stata un'intensificazione dei successi veramente importante. Quindi vuol dire molto e credo che sia stato significativo e simbolico il fatto che ci fosse anche Margaret Court, l'australiana, in tribuna nel Royal Box, perché è lei indubbiamente il prossimo obiettivo di Serena Williams. 24 slam, record di tutti i tempi, anche se comunque con un valore inferiore, perché di questi tanti ne ha vinti nell'era in cui il tennis era vietato alle professioniste. È stata molto brava, soprattutto in finale contro la Kerber, perché c'erano sicuramente le scorie psicologiche della finale australiana di gennaio, in cui la Kerber aveva messo a nudo tutte quelle che possono essere le debolezze della Serena attuale. Lei è riuscita a nasconderle, bravissima, successo meritato.
Dall'altra parte è successo, se possibile, ancora più meritato per Andy Murray, che in tutto il torneo ha avuto soltanto un singhiozzo per un paio di set contro Jove Fritzonga, poi ha dominato sia la semifinale contro Thomas Berdych sia la finale contro Miloš Raonic. Tutto questo al termine di un periodo nel quale è ricominciata la partnership con Ivan Lendl. Allora, secondo te, quanto c'è di Lendl in questo successo di Murray e invece quanto c'è di Djokovic in questo successo di Murray?
Beh, la domanda è interessante, richiederebbe una risposta piuttosto lunga. Io provo a ribaltare il concetto. Avrebbe vinto lo stesso Wimbledon Murray se non ci fosse stato Ivan Lendl, o se fosse magari andato avanti con Amélie Mauresmo, che tra l'altro gli ha fatto i complimenti via Twitter, oppure se fosse rimasto con l'assistant coach Jamie Delgado. Probabilmente sì, nel senso che aveva espresso un tennis di buonissimo livello già da 2-3 mesi, poi Lendl è stata la classica ciliegina sulla torta, però se andiamo a vedere quello che ha fatto Murray da aprile, maggio fino a Roland Garros, era un giocatore in crescita, un giocatore che non aveva mai giocato così bene sulla terra battuta. Sicuramente Lendl non può aver aggiunto chissà cosa dal punto di vista tecnico, anche perché credo che gli incipit tecnici Lendl gliel'abbia già dati nella prima tranche della loro partnership tra il 2012 e l'inizio del 2014. Sostanzialmente gli ha migliorato il dritto lungolinea e ha reso più incisiva la seconda di servizio. Però Murray ha bisogno di una guida, ha bisogno di un leader, di qualcuno che sappia tenergli testa quando magari si arrabbia o comunque non ha la giusta solidità mentale, digrigna i denti e si rivolge al suo angolo. Tra l'altro questo è stato uno dei motivi, delle ragioni forse della separazione con la Moresmo, che non aveva tanto apprezzato il comportamento di Murray durante le partite. Lendl riesce ad avere quel carisma che tiene focus Murray sempre comunque durante la partita, e si è visto molto bene durante la finale. Quindi pochi meriti tecnici, secondo me, una buona percentuale di meriti soltanto di presenza, diciamo. Per poi risponderti su Djokovic, beh, sicuramente la sconfitta di Djokovic è stata molto importante nel tragitto di Murray, anche perché secondo me è importante sottolineare il fatto di come Murray nelle 10 precedenti finali Slam fosse sempre dato sfavorito dai bookmakers, e probabilmente lo sarebbe stato anche questa volta. Poter giocare contro Raonic alla sua prima finale Slam in carriera è stato indubbiamente un grandissimo vantaggio. Quindi se dovessi fare una torta di percentuali, direi 60% Murray, 30% la sconfitta di Djokovic, 10% la figura di Lendl.
Allora andiamo a quel 30%. Novak Djokovic, che dopo aver dominato gli ultimi 4 tornei dello Slam, inaspettatamente perde contro Sam Querrey, e anche in maniera piuttosto netta. Alla fine, a domanda specifica, ha fatto intuire che non era fisicamente al 100%, ma Djokovic ci aveva dimostrato che spesso il 70-80% fosse più che sufficiente per battere determinati avversari come Querrey. Allora ti chiedo, che cosa succede secondo te? Che Djokovic ti aspetti da qui in avanti? Cioè, questa sconfitta toglierà qualche certezza al serbo o gli darà ulteriori motivazioni?
Ma io sarei più per la seconda, perché è probabile che le problematiche fisiche che gli hanno impedito di giocare al 100% non siano così gravi, e che una volta risolte potremo rivedere un Djokovic formato, non so se cannibale, ma sicuramente molto competitivo. Non credo che gli vengano tolte chissà quali certezze, anche perché dopo la sua eliminazione non è che siano successe cose clamorose da poterlo preoccupare per il futuro. È arrivato in finale Raonic, un giocatore che lui, con la sua capacità in risposta, che è assolutamente equiparabile a quella di Murray, è in grado di disinnescare. Ha vinto Murray, un giocatore con cui lui ha vinto non so quanti, 12 degli ultimi 14 scontri diretti, se non sbaglio. Quindi non ci sono segnali di giocatori che possano davvero mettere in difficoltà il miglior Djokovic, quindi sarei ancora abbastanza ottimista per lui, sia in chiave olimpica, che sicuramente è un grande obiettivo, che in chiave Open degli Stati Uniti. Quando si termina un torneo si tende molto spesso a dimenticare chi ha perso, però in questo caso, insomma, penso che Djokovic sia ancora il più forte di tutti.
Non è successo nulla di particolare, nel senso che non è riuscito a vincere il suo 18° Slam, il suo 8° Wimbledon. Roger Federer, che ormai da 4 anni a questa parte insegue come una chimera questo risultato, e c'è sempre un leitmotiv nei suoi tornei dello Slam, cioè ad una grande impresa, soprattutto se sul piano fisico gli richiede uno sforzo eccessivo, quasi sempre segue un match nel quale l'intensità fisica dello svizzero viene meno. Allora, l'impressione è che anche il più fanatico tra i suoi sostenitori con questo Wimbledon si sia reso conto che è sempre più improbabile che Federer riesca a vincere un altro torneo dello Slam. 2 minuti dopo la fine della sua semifinale contro Raonic, un'agenzia di scommesse britannica ha fatto partire proprio le scommesse sul suo eventuale ritiro. Lui però ha negato il tutto, dicendo: non gioco 60 match l'anno, non viaggio in giro per il mondo soltanto con l'obiettivo dell'8° Wimbledon, ci sono altri obiettivi. Quali sono gli obiettivi di Federer e quanto andrà avanti?
Allora, parto dalla seconda domanda. Io ho una convinzione che magari potrà essere naturalmente smentita dai fatti. Io credo che Federer andrà avanti fino a tutto il 2018. Penso che il suo ritiro arriverà al termine di quella stagione. Io credo che lui voglia chiudere la sua carriera giocando per l'ultima volta il torneo di Basilea, la sua città natale, che nel 2018 inaugurerà il nuovo palazzo dello sport, la nuova St. Jakob Halle. E credo che per Federer sia molto importante, e lo ha già detto, e mi ha sorpreso il fatto che sia passata un po' sotto silenzio questa affermazione, che gli piacerebbe assolutamente esserci e giocare quando sarà inaugurato il nuovo palazzetto dello sport di Basilea, che per lui è un luogo importantissimo. È lì che ha ha fatto da raccatapalle, è lì che ha cominciato a giocare ed è lì dove nel 1998 ha giocato per la prima volta, quindi ci sarebbe anche la simbologia di 20 anni di carriera, chiudere nel 2018 dopo aver iniziato nel 98, se non sbaglio giocò e perse contro Andre Agassi nella sua prima partita a Basilea, quindi io la penso così. Per quanto riguarda i suoi obiettivi, credo che lui possa tranquillamente giocare torneo dopo torneo, sicuramente può arrivare a 100 titoli, credo che difficilmente arriverà ai 109 di Jimmy Connors, che è il record di tutti i tempi, però insomma giocando alcuni ATP 250, ATP 500 con un campo di partecipazione magari non straordinario e soprattutto sulla lunghezza di 2 set su 3, potrà vincere ancora un buon numero di titoli, anche dei Master 1000. Per i Slam purtroppo è molto difficile, perché come ha certificato questo Wimbledon, lui ha un'autonomia fisica inferiore rispetto agli altri, e poi anche il costo di sembrare un astro registrato, ripeto per l'ennesima volta che i giocatori sopra i 30 anni fanno una fatica incredibile a vincere il torneo del Grande Slam. Non lo dico io, lo dice la storia, lo dicono le statistiche. Sui 195 Slam che si sono giocati dal 68 a oggi, soltanto 2 sono stati vinti da giocatori che avevano un'età superiore a quella attuale di Federer. Si tratta di Ken Rosewall, che peraltro vinse alcuni Slam a inizio anni 70, quindi era un tennis diverso e forse meno difficile rispetto a quello di oggi. Quindi credo che Federer continuerà a essere uno straordinario giocatore da ammirare, da magari da sostenere, vincerà ancora tanto, ma credo che il suo palmarès a livello Slam resterà tale.
Insomma, Riccardo Bisti non ci incoraggia molto sul futuro di Roger Federer, scusate.
E noi continuiamo a parlare di sport, sempre Dario Castaldo con noi, qui negli studi di Radio SBS. Prima di parlare di ciclismo, alla fine del programma, ritorniamo in Gran Bretagna e parliamo di motori. Si è corso infatti il Gran Premio di Formula 1, Dario.
Sì, lo ha vinto Lewis Hamilton, quarta vittoria stagionale per il pilota britannico della Mercedes, quarta vittoria in carriera sul circuito di Silverstone. In realtà le buone notizie per Lewis Hamilton, quelle vere in ottica mondiale, sono arrivate anche dopo il Gran Premio, perché i commissari di gara hanno declassato il suo compagno di scuderia Rosberg, che al traguardo era finito dietro di lui, e dunque Rosberg, che ha perso un'ulteriore posizione finendo sul gradino più basso del podio, al secondo posto c'è Max Verstappen, e così dopo questa gara Hamilton si trova soltanto ad un punto da Rosberg in classifica mondiale. Ma ascoltiamo un estratto dell'intervista a caldo a Lewis Hamilton, il quale ha festeggiato in maniera particolare, cioè tuffandosi letteralmente tra la folla a Silverstone. Ascoltiamolo.
It was the greatest feeling ever. I think just trying to enjoy it more. I think, you know, when I first came here, you kind of timid, you know. Like 2008, I probably should have kind of done the same. But I guess all these different things were never done before and kind of frowned upon. So, but I'm at that place where I'm open. I'm as open as a book and clear as water, and I have such a great connection with everyone here. I just wanted to connect with them. Like looking at them from a distance on the podium is nice, but getting over there and feeling the energy from them is, I'm telling you, man, I can almost give you an electric shock right now.
Ecco, questo è Lewis Hamilton. Noi approfondiremo il tema nella seconda ora. Intanto male le Ferrari. Kimi Raikkonen infatti è giunto quinto. Allora, Sebastian Vettel invece ha chiuso al 9° posto. Allora è arrivato il momento di parlare di Tour de France, con la conclusione della prima settimana. L'olandese Tom Dumoulin sotto il diluvio vince in perfetta solitudine la 9ª tappa con arrivo in salita ad Andorra.
Secondo Rui Costa, 38 secondi, che batte in volata Majka, che mi sembra sempre che abbia il mio nome, ma devo differenziarlo un po'. La maglia gialla From è 11° con un ritardo di 6.35, più indietro ancora Nibali, 26° e Aru, 27°. Noi ne parliamo in diretta con Fabio Petrò, il nostro commentatore di ciclismo. Buongiorno Fabio.
Buongiorno Magica, buongiorno Carlo, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Senti Fabio, quelle nelle ore scorse non era soltanto pioggia, era un vero e proprio diluvio quasi universale. Allora, come ha influito il maltempo sulla gara?
Ma ha influito sicuramente tanto, soprattutto negli ultimi chilometri. I corridori sono partiti con il caldo, poi sono arrivati verso la fine che ha cominciato a piovere, e poi addirittura negli ultimi chilometri la grandine ha accompagnato i corridori per quasi tutta la scalata ad Andorra Arcalis. Quindi i vantaggi che avevano i fuggitivi sono rimasti più o meno tali, quindi poi il grande Tom Dumoulin ha dimostrato di non essere solo un cronoman, come ha detto lui nell'intervista subito dopo l'arrivo, ma è riuscito anche a vincere in salita, cosa che comunque per un cronoman o per un corridore che comunque va bene nelle tappe a cronometro, vincere in salita e vincere soprattutto sotto il diluvio universale, sotto la grandine, è stata una grande vittoria per lui, insomma.
Uno dei favoriti della vigilia, Alberto Contador, si è ritirato a 100 km dal traguardo, un tour decisamente sfortunato e sottotono per l'Iberico, iniziato con due cadute praticamente consecutive. Che cosa è andato storto?
Ma è andato storto che purtroppo la prima caduta ha ammesso lui che ha sbagliato la curva e quindi è caduto in uno spartitraffico nella seconda tappa, poi è ricaduto due volte nella tappa successiva e quindi queste botte, come si dice, si sentono e si sentono lungo il percorso. Poi dicono anche che era febbricitante negli ultimi giorni, insomma la sfortuna ha accompagnato Contador in questa prima settimana, in questi primi 10 giorni di tour, e ieri addirittura anche i suoi della Tinkoff si sono un po' sorpresi, perché all'inizio della tappa di ieri ha cercato di andare in fuga, ma poi ha ceduto. Proprio la febbre, le botte, le cadute in questo ciclismo moderno si fanno sentire, soprattutto a queste velocità, e poi con questi continui cambi anche climatici, di strade su e giù continui, quindi purtroppo ha dovuto abbandonare, ma ha detto subito che si preparerà, staccherà un po' la spina in questi giorni e poi si preparerà per la Vuelta. Quindi lo rivedremo, speriamo, alla Vuelta tornare il Alberto Contador che conosciamo.
Insomma, Contador che deve rinunciare a questo che era uno degli obiettivi stagionali principali. Diamo un'occhiata alla classifica generale, molto britannica. Infatti Chris Froome è in testa in maglia gialla, seguito da Adam Yates, e poi al terzo posto Daniel Martin, irlandese. Al quarto Nairo Quintana, poi scendiamo in giù Alejandro Valverde al decimo posto a un minuto. Gli italiani, Fabio Aru, tredicesimo a 1:23 di distacco, e poi naturalmente appunto abbiamo altri italiani, però sono al di là della classifica. Richie Porte è al quattordicesimo posto a 2:10. Prima di commentare, Adam Yates è stato protagonista 2 giorni fa di un episodio che poteva andare molto male, tra il tragico e il fantozziano. Ci puoi raccontare cosa è successo?
Esatto, tra il tragico e il fantozziano.
È andata bene però, poteva andare molto peggio.
Tra virgolette gli è andata bene, perché gli hanno dato solo 5 punti di sutura e non si è dovuto ritirare dal tour. Anzi, ad oggi indossa addirittura anche la maglia bianca di miglior giovane, quindi insomma devo dire che per quello che è successo gli è andata veramente bene. Niente, nella settima tappa, quella che è arrivata al Lac de Payol, l'ultimo chilometro è tenuto su da un gonfiabile che tiene su il triangolino dell'ultimo chilometro. Mentre stava arrivando,
c'è una specie proprio di, per chi non ha presente, delle specie di segnali proprio con aria compressa che tengono sul tutto.
Esatto, è una struttura, diciamo, è come se fossero due triangoli, una X, bravissimo, con in mezzo il triangolino dell'ultimo chilometro, ed è un gonfiabile, quindi viene tenuto su dall'aria. Quando stava arrivando appunto Adam Yates insieme alla moto del cambio ruote, il gonfiabile ha ceduto completamente sulla strada, e lui l'ha preso proprio in mezzo, è volato praticamente, ha fatto una capriola, è caduto chiaramente con la faccia, ecco perché ha avuto 5 punti di suttura al mento. La moto, anche loro sono caduti in mezzo al gonfiabile, poi è arrivato il gruppo dei migliori, quindi all'inizio un po' di panico perché non si sapeva dove passare, perché il gonfiabile aveva coperto tutta la strada. Poi con l'aiuto di alcuni tifosi e quelli della moto sono riusciti a far passare, diciamo, il gruppo. Adam Yates è ritornato, è arrivato al traguardo. Fortunatamente le tappe ad oggi, negli ultimi 3 chilometri, per incidenti di cadute il tempo viene praticamente bloccato ai -3 chilometri, quindi nessuno ha perso i secondi che invece hanno perso, anzi quasi i minuti che hanno perso per questa purtroppo per questo incidente che è accaduto al tour.
Senti Fabio, dicevamo prima, Fabio Aru tredicesimo, quindi a 1:23, come sta andando il suo Tour de France?
Ma fino a ieri, diciamo, che stava andando bene, perché anche nelle tappe di montagna o di media montagna, nei primi arrivi pirenaici, anche al tappone pirenaico, si era comportato bene, nel senso che era rimasto con i migliori. Ieri ha avuto una giornata no, l'ha detto anche Nibali, è arrivato appunto con Vincenzo Nibali al traguardo, purtroppo ha perso un minuto e circa un minuto da Chris Froome, dalla maglia gialla, e quindi adesso si trova in classifica a un minuto e 23. Domani c'è una tappa di riposo, quindi sicuramente recupererà le energie, e poi io spero che direi che deve attaccare a questo punto per ritornare in classifica, se vuole ritornare a cercare di vincere questo Tour de France o insomma arrivare nei primi nel podio. Quindi lo vedremo attaccante nei prossimi giorni. Io spero che ieri sia stata solo una parentesi di questo Tour. Purtroppo ad Aru, come è successo anche in altre corse a tappe, trova sempre una giornata no. Speriamo che sia stata quella di ieri, che ha perso solo un minuto e quindi possa rientrare
nei prossimi giorni. Fabio, velocissimo, allora inizia la seconda settimana dopo la giornata di pausa, cosa dobbiamo guardare con attenzione nei prossimi giorni?
Allora, martedì e mercoledì due tappe praticamente interlocutorie per velocisti, giovedì la tappa da segnalare che è il 14 di luglio, la festa nazionale, la tappa che arriva al Mont Ventoux, quindi da Montpellier a Mont Ventoux, è una tappa praticamente piatta nei primi 150-160 chilometri, e poi c'è questa scalata pazzesca al Mont Ventoux, il Monte Calvo o il gigante della Provenza come lo chiamano i francesi, è una salita molto molto impegnativa di quasi 16 chilometri.
E lì i duri si vedranno, quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a correre.
Anche perché, attenzione, due cose.
Fabio, purtroppo non abbiamo tempo. Lasciarci. Grazie per essere stato con noi questa mattina. Il programma in italiano continua fino alle 10. Potete continuare ad ascoltarci sui canali digitali e sulla SBS Radio App.